Droga e guerra. Andiamo a parlare della relazione profonda tra sostanze psicoattive e guerra. Partiremo con alcuni studi, con alcune prospettive sulle molteplici modalità che possono portare a contatto sostanze che modificano il rapporto tra l'individuo e le sue azioni, le sue prestazioni, ma soprattutto l'individuo e la percezione del portato emotivo e etico delle sue azioni. Tra questa sfera, appunto quella che riguarda l'individuo e le sollecitazioni chimiche alla sua configurazione psichiche, e quella tecnologia sociale, ancora prima che ingegneristica, che è la guerra. Modalità di interazione che, come vedremo, spaziano da quelle economiche a quelle produttive, a quelle appunto prestazionali, disinibenti e via dicendo. E concluderemo nella seconda parte con il ruolo di altre famiglie di sostanze psicotrope, come gli empatogeni e gli enteogeni, che immagino sarebbero molto inibenti sul campo di battaglia, ma che stanno venendo invece sperimentate per la terapia clinica degli effetti traumatici della guerra sulla mente umana. Quindi sostanze che disinibiscono, che potenziano, che esaltano, e sostanze che successivamente alla fase bellica o a margine del conflitto cercano di gestire gli esiti che vengono riportati all'interno, insomma, della normalità post-bellica. Preannuncio che resteremo comunque nell'epoca della storia recente, lasciamo da parte la dimensione rituale dei berserker, gli hashishin, il ruolo del vino nel mondo greco-romano e via dicendo. Ci focalizzeremo su alcune ricerche che riguardano quelle guerre inseribili nell'ambito tecnocapitalista. Iniziamo con le osservazioni di Peter Andreas, autore di Killer High, la storia della guerra in sei droghe. Andreas appunto si concentra su sei droghe: alcol, tabacco, caffeina, oppio e i suoi derivati, anfetamine e cocaina. E esplora la relazione di ciascuna di esse con i conflitti armati, rivelando ad esempio come la guerra abbia plasmato i modelli di consumo di droga in tutto il mondo e come la droga, come effetto boomerang, direbbe Foucault, effetto boomerang appunto nella relazione militare-civile, questo dialogo, questa oscillazione, questo andate e ritorno di tecnologie, come anche le sostanze psicoattive, ecco, abbia dato ai governi pretesti per poi militarizzare le forze di polizia nazionali. Quindi la droga in guerra è la guerra con strumenti militari alla droga. Vi leggo qualche estratto di un suo articolo. Le droghe sono beni di grande valore. Ciò significa che sono altamente redditizie, trasferibili e tassabili. I governi europei, ad esempio, sono stati molto bravi a tassare beni come alcol, caffè, tè e tabacco prima di poter tassare direttamente il valore aggiunto, quella che adesso chiameremo l'IVA. La tassazione della vodka ha avuto un ruolo importante nel finanziamento dell'esercito zarista. Oltre a finanziare le guerre attraverso la droga, la loro natura le ha rese essenziali sia per rilassare che per stimolare i combattenti. La guerra è intrinsecamente stressante e traumatica. Non sorprende che i combattenti si rivolgano alle droghe per gestire questi aspetti e che i governi in molti casi ne incoraggino l'utilizzo. L'esempio forse più evidente sono le anfetamine, che divennero in qualche modo il carburante per la Seconda Guerra Mondiale, il primo grande conflitto armato caratterizzato dall'utilizzo diffuso di droghe psicoattive sintetiche. Alcuni ricercatori hanno sostenuto che la velocità senza precedenti dell'avanzata nazista durante la guerra era in parte dovuta alle metanfetamine che la Germania produceva con il marchio Pervitin. Ironicamente, i tossicodipendenti erano stigmatizzati sotto il regime nazista, ma le metanfetamine era un'eccezione, giocando probabilmente con l'ossessione nazista per la superiorità, un modo per essere superumani. Anche il governo imperiale giapponese intraprese la produzione di metanfetamine durante la Seconda Guerra Mondiale. La chiamavano il farmaco per ispirare gli spiriti combattenti. Tra l'altro, la prima sintesi di efedrina fu realizzata proprio da un chimico giapponese. Sostanze utilizzate sia dalle forze britanniche sia da quelle americane. Le anfetamine furono aggiunte ai kit medici dei soldati statunitensi nel 1943. Un altro aspetto che potremmo definire socializzante è che le droghe possono contribuire ad aumentare il morale e la coesione di gruppo. Pensiamo alla condivisione di un drink o di una sigaretta. Durante la Prima Guerra Mondiale il tabacco fu designato come un'industria essenziale negli Stati Uniti e gli enti di beneficenza raccolsero denaro per l'invio di sigarette alle truppe. In un certo senso il tabacco è la droga di guerra perfetta. La guerra è incredibilmente snervante, ma anche incredibilmente noiosa per la maggior parte del tempo, e fumare calma i nervi e aiuta a passare il tempo. In un'altra guerra intrisa di droghe come quella del Vietnam, una guerra ossessionata dal body count, dal conteggio dei cadaveri, l'alcol divenne addirittura una forma di ricompensa per quanti nemici uccisi un soldato riusciva a rivendicare. Questa è appunto una piccolissima sintesi di alcune delle osservazioni di Peter Andreas, il cui lavoro si concentra non solo su queste sei sostanze, alcol, tabacco, caffeina, oppiace, anfetamine e cocaina, ma anche su diverse dimensioni della relazione tra droghe e guerra. Guerra sotto l'effetto di droghe, guerra finanziata dalle droghe, guerra per assicurarsi o per impedire il traffico di droghe e infine sostanze per lenire gli effetti della guerra sulla popolazione combattente e non, quindi su vincitori e su vinti. Un altro autore, Norman Holler, approfondendo la relazione tra sostanze psicoattive e guerra, si concentra sempre sul secondo conflitto mondiale, deturnando il concetto di war on drug. War on drugs, quella che comunemente si definisce la guerra alla droga, ma war on drugs vuol dire anche guerra sotto l'effetto di droga. E appunto Norman Holler sottolinea come non solo i combattenti, i piloti, i generali, addirittura i leader politici, ma la società nel suo insieme, l'apparato produttivo, le casalinghe, le operaie, gli operai fossero sintonizzati durante la Seconda Guerra Mondiale, in particolar modo in Germania, su quello stato di coscienza della guerra anche grazie a sostanze psicoattive. Nel suo libro Blitzed, l'autore tedesco, appunto, Holler, descrive come il Terzo Reich fosse permeato di droghe, tra cui la cocaina, l'eroina e in particolare appunto la metanfetamina Pervitin, che veniva utilizzata da tutti, dai soldati alle casalinghe agli operai. Originariamente pubblicato in tedesco con il titolo Der totale Rausch, la corsa totale, il libro descrive in dettaglio una storia di abuso di sostanze da parte di Adolf Hitler e dei suoi scagnozzi e pubblica scoperte archiviate precedentemente inedite sul dottor Theodor Morrell, il medico personale che somministrò farmaci sia al leader nazista che al dittatore italiano Benito Mussolini. Hitler, la cui salute mentale e fisica è stata fonte di molte speculazioni, faceva affidamento su iniezioni quotidiane del farmaco miracoloso Eucodol, che induceva in chi ne faceva uso uno stato di euforia, ma anche di cocaina, che iniziò a prendere regolarmente dal 1941 in poi per combattere disturbi tra cui spasmi cronici allo stomaco, pressione alta e la rottura di un timpano. Sappiamo tutti, riflette Oller, che anche prima di quella fase Hitler aveva fatto molte cose discutibili, quindi non si può incolpare la droga per tutto. Detto questo, le sostanze hanno sicuramente avuto un ruolo nella sua morte. È plausibile che verso la fine della guerra i farmaci mantenessero il comandante supremo stabile nelle sue illusioni, giustificate dalla sua euforia artificiale. Durante la Repubblica di Weimar le sostanze psicoattive erano facilmente disponibili nella capitale tedesca, ma dopo aver preso il potere nel 1933 i nazisti le misero fuori legge. Poi nel 1937 brevettarono il farmaco a base di metanfetamina Pervitin, uno stimolante che poteva mantenere le persone sveglie e migliorare le loro prestazioni, facendole sentire euforiche. Tornando a Peter Andras, l'autore precedente, un suo articolo sul Pervitin inizia ironicamente così: in The Art of War, nell'arte della guerra, Sun Tzu scrisse che lo speed, la velocità, è l'essenza della guerra. Fa ridere probabilmente solo in inglese: in The Art of War, Sun Tzu wrote that speed is the essence of war. Appunto, fa ridere in inglese con il doppio significato di speed: da un lato velocità, ma anche la speed come anfetamina. E dire che la speed è l'essenza della guerra descrive in qualche modo quello che prese forma all'interno della società in guerra nella Germania nazista. Il tedesco Norman Oller, che si è concentrato tra la relazione, appunto sulla relazione tra Pervitin e società tedesca, ci racconta come l'azienda berlinese Temmler dal 1938 iniziò a promuovere la sua metanfetamina inviandone campioni gratuiti ai medici affinché la provassero in prima persona, e accompagnando il tutto con una campagna pubblicitaria che ne indicava i benefici contro stanchezza, depressione, ipotonia, convalescenza. Il Pervitin consentiva non solo prestazioni sovraumane per piloti e soldati, ma anche per gli operai e le operaie, potendo spingere a turni di lavoro superiori alle 30 ore consecutive. Questo insomma ci restituisce abbastanza efficacemente la dimensione di società arruolata, di società dopata. Alcune analisi ipotizzano questo percorso di interessamento della leadership nazista alle anfetamine. Durante gli anni 30 emerse dal laboratorio una nuova classe di stimolanti, economici da produrre e ad azione prolungata. L'anfetamina fu introdotta per la prima volta sul mercato negli Stati Uniti da Smith, Klein & French nel 1934 sotto forma di un inalatore bronchiale, la benzedrina, ma le sue proprietà stimolanti furono presto riconosciute e fu resa disponibile sotto forma di compresse come rimedio per la narcolessia e come tonico contro la depressione. Come per la cocaina, una delle sue prime applicazioni è stata quella di potenziamento delle prestazioni nello sport. Il suo utilizzo da parte degli atleti americani durante i Giochi Olimpici di Monaco nel 1936 la portò all'attenzione del Reich tedesco, e alla fine dell'anno successivo la fabbrica farmaceutica Temmler di Berlino ne aveva sintetizzato una variante più potente, la metanfetamina, registrata appunto con il nome di Pervitin. La fabbrica Temmler di Berlino, che produceva Pervitin e Eucodol, fu bombardata dagli alleati nel 1945. Ciò segnò la fine del consumo di droga da parte dei nazisti e di Hitler. Ecco, Restando sui bombardamenti a scopo bellico di stabilimenti in cui si producono sostanze psicoalteranti con uno scopo altrettanto bellico, e arrivando a questo periodo storico, a quello in cui stiamo vivendo, con una forte concentrazione, mi sembra, soprattutto tra maggio e settembre 2023, ci sono stati attacchi portati avanti apparentemente dall'aviazione, dall'esercito della Giordania e da quello di Israele, contro presunti centri nevralgici nella produzione e nel traffico di un'altra sostanza, il Captagon, un eccitante della famiglia, della grande famiglia delle metanfetamine, di cui tra poco vedremo il ruolo, la centralità, in una piccola analisi sulla relazione tra droghe e guerra realizzata da un ufficiale britannico, che vi leggerò dopo una piccola pausa musicale, e ci ascoltiamo War Dance dei Killing Joke. Rispetto alla rilevanza del captagon di questa sostanza, di questo derivato, di questo, insomma, metanfetamina prodotta e diffusa all'interno soprattutto del contesto medio orientale. Ecco, partendo dall'analisi di questa sostanza, del suo ruolo ed estendendola alla rilevanza della ricerca militare in ambito di sostanze psicoattive, vi leggo qualche estratto da un articolo del 2020 a cura di un ex membro della Royal Military Police, al comando di operazioni di protezione ravvicinata in Sudan e Tunisia e attualmente in servizio in ambito di formazione militare. Uno degli esempi più recenti della relazione tra droghe e guerra è lo psicostimolante fenetillina. Questa droga, nota soprattutto nella sua versione commercializzata come Captagon, è stata ampiamente utilizzata dai combattenti dello Stato Islamico dell'Iraq e del Levante. Come il Pervitin o l'assortimento di farmaci usati dai soldati americani in Vietnam, questi farmaci, queste sostanze, hanno lo scopo di far sì che le persone continuino a combattere più a lungo. In effetti ci sono diversi resoconti di sopravvissuti curdi che descrivono i combattenti dell'ISIS che assumevano più pillole per migliorare la loro capacità di combattimento. Questi resoconti descrivono combattenti in grado di rimanere concentrati e svegli per ore, per giorni. Analogamente all'uso del Pervitin, i farmaci venivano utilizzati dai combattenti dell'ISIS in concomitanza con una rapida azione offensiva. Usati in questo modo, i farmaci sono un moltiplicatore di forza. Tuttavia, come la storia ha dimostrato, ci sono gravi effetti collaterali, tra cui psicosi e malattie cardiovascolari. I soldati hanno sempre cercato di avere un vantaggio in combattimento, come i giubbotti antiproiettili, i nuovi sistemi d'arma. Esistono numerose sostanze che possono essere acquistate in commercio. Le sostanze psicoattive fanno parte dell'ambiente operativo contemporaneo, dall'aeronautica degli Stati Uniti, che distribuisce potenziatori cognitivi come modafinil ai propri piloti, all'uso della fenetillina da parte dell'ISIS. Di conseguenza è importante considerare l'uso di sostanze che migliorano le prestazioni da parte delle nostre stesse truppe. La ricerca su modafinil condotta dall'appartatore della difesa britannica Kinetic, con la Q iniziale e la Q finale, lo stesso che si occupa della fornitura di droni kamikaze usa e getta a lungo raggio per l'esercito ucraino, per intenderci. Appunto, dicevo, la ricerca sul modafinil condotta da Kinetic per conto del governo britannico è stata un recente esempio di questa iniziativa. Tuttavia, lo stigma dell'opinione pubblica riguardo alle sostanze illegali crea una certa riluttanza a perseguire tali piani, generando una politica di tolleranza zero nei confronti di alcune droghe. Tuttavia, la storia ha dimostrato che le droghe sono moltiplicatori di forza militare, poiché migliorano le capacità umane. Pertanto, è necessario considerare i vantaggi derivanti dall'utilizzo delle sostanze. L'attuale dottrina militare britannica descrive gli avversari nel futuro ambiente operativo come avversari ibridi. L'uso di farmaci per aumentare la propria capacità combattiva è un aspetto che supporta tale definizione. In effetti, l'uso di droghe è stato così diffuso nei conflitti che i moderni leader militari devono essere preparati a operare in un ambiente in cui le capacità umane potrebbero essere aumentate o inaspettate. Questo fattore, quello del potenziamento artificiale delle capacità umane, è spesso sottovalutato nella pianificazione militare. Infatti, se la capacità umana è un fattore variabile che può essere potenziato attraverso le sostanze e incide direttamente sull'esito delle operazioni, essa deve essere considerata con pari importanza accanto alla dimensione terrestre, aerea, marittima, cyber e informatica. Quindi, insomma, quello che suggerisce questo scritto, questo articolo a firma di un ex membro della Royal Military Police e attualmente formatore, suggerisce come le droghe siano un settore di ricerca militare da esplorare, da normalizzare, droghe come anche al contempo variabile e imprevedibile rispetto alle prestazioni del nemico sul campo di battaglia. droghe anche come fonte di disinibizione, evidentemente, anche se non viene citata, viene citata solo la forza, e già la selezione del personale in determinati gruppi specifici dell'esercito è una selezione che di partenza va a determinare la propensione all'omicidio all'interno di parametri però che non eccedano l'effetto berserker, insomma, che può risultare incontrollabile. Sicuramente la somministrazione di sostanze psicoalteranti in determinati contesti ha un ruolo assolutamente disinibente, salvo poi, come vedremo, la difficoltà di recuperarlo in un momento successivo. In questo caso si parlava però di soldato aumentato quando si fa riferimento agli avversari ibridi, le tecnologie psicoattive come composizione di questa ibridazione. E ovviamente il concetto di soldato aumentato in questa fase storica riguarda programmi di ricerca che vanno ben al di là delle molecole psicoalteranti, ma che coinvolgono la cibernetica, la genetica, le nanotecnologie medicali, la bioingegneria, ma non starei adesso ad aprire questo capitolo. Chiudiamo invece il capitolo droghe e guerre nella sua dimensione prestazionale e cerchiamo di entrare nella sua dimensione psichica. Questo però dopo un po' di musica. Chiudiamo quindi questa parte più aneddotica rispetto alla dimensione prestazionale dell'utilizzo di sostanze psicoattive in ambito bellico e passiamo a un'altra caratteristica della guerra su cui sarebbe interessante riflettere, ovvero la possibilità da parte di chi la governa, da parte di chi governa la guerra, di ristabilire la cornice etica per i propri imperativi. Molto banalmente, in guerra se uccidi sei un eroe, e se lo fai normalmente sei un assassino, e restiamo solo in ambito di uccisioni senza includere altre categorie come lo stupro o il saccheggio. Se uccidi decine o centinaia di persone con un solo tasto, hai raggiunto l'obiettivo, mentre in altri contesti sarebbe una strage. Ecco, quindi il potere che si palesa nell'esercitare questa rimodulazione del campo morale avviene ovviamente anche per quanto riguarda l'utilizzo di sostanze psicoalteranti. Come abbiamo visto, le droghe assunte per inibire la cornice morale sono parte strutturale delle guerre moderne, ma allo stesso tempo nella giurisprudenza contemporanea l'essere in stato di alterazione durante un crimine in molti casi è considerato un aggravante. Come era stato sintetizzato, scusate l'utilizzo del termine sintetizzato quando si parla di sostanze psicoattive, dicevo, come era stato elaborato in un interessante rapporto dei primi anni 2000 redatto dal comandante dell'esercito statunitense Kilner, formatore appunto dell'esercito statunitense, basato sugli studi molto più ampi del generale Marshall. Nella seconda guerra mondiale solo il 25% dei soldati, dei fucilieri, utilizzò concretamente un'arma diretta contro il nemico sul campo di battaglia. Queste evidenze portarono alla riforma dell'addestramento militare, introducendo diverse tecniche di condizionamento comportamentale per indurre risposte automatiche, automatismi appunto, che producessero l'apertura del fuoco da parte dei militari in determinate direzioni. Nella guerra del Vietnam invece il 90% dei soldati aprì il fuoco contro il nemico, contro il 25% della seconda guerra mondiale. Nella guerra del Vietnam appunto il 90% dei soldati aprì il fuoco contro il nemico, e questo ovviamente viene percepito come un ottimo risultato dal punto di vista dei generali, con però enormi ricadute sociali a causa di ciò che il comandante Kilner identificò come il problema della cornice morale giudaico-cristiana, e suggerendo l'introduzione di condizionamenti non solo più meccanici per indurre i soldati attraverso automatismi ad aprire il fuoco, ma di riprogrammazione morale per l'accettazione dell'omicidio in guerra. Queste esternazioni, queste riflessioni ci consentono di entrare quindi nella dimensione psichica della guerra, della sua giustificazione, della sua normalizzazione morale. A proposito di arruolamento psichico della popolazione nel suo insieme, anche quella non sul campo di battaglia, vi propongo un estratto da Radio 24. Un estratto da Radio 24 dove il giornalista Simone Spezia introduce la questione, l'impellenza di accettare supinamente l'evento bellico totale. E un paio di estratti di Caterina Muti, un'esperta del IAI, Istituto Affari Internazionali, i cui stipendi sono pagati da Leonardo Tales Eni. Se volete ascoltarli integralmente, al dibattito parteciperà anche il generale Fioravanti, giusto per dare spazio al contraddittorio, per ospitare posizioni antitetiche e non proporre la guerra come unico scenario ipotizzabile. Tra l'altro, in estratti non presenti in questa sintesi, il giornalista arriva ad insultare le persone che si oppongono alla guerra come unico orizzonte possibile. Appunto, se vi interessasse ascoltarlo integralmente, la puntata del 21 febbraio 2024. Ma ascoltiamocela.
L'Europa sta scoprendo, e ci dispiace fare una trasmissione su questo perché è ovviamente doloroso, che la guerra potrebbe essere più vicina di quanto non appaia. Non la guerra che abbiamo di fatto ai confini dell'Europa, che è quella tra l'Ucraina e la Russia, l'invasione russa dell'Ucraina, non solamente quello che avviene in Medio Oriente, ma proprio l'idea che un pezzo dell'Europa si possa preparare ad un eventuale conflitto, è il grande fronte di preoccupazione. Il ministro della difesa Pistorius, qualche tempo fa, tedesco: i nostri esperti dicono che entro 5-8 anni la Russia potrebbe attaccare un paese della NATO. Putin smentisce, ma aveva smentito anche l'invasione dell'Ucraina. Signori miei, che dobbiamo fare? L'ammiraglio Rob Bauer, presidente del comitato militare della NATO: i civili in Occidente devono prepararsi a una guerra totale con la Russia.
Al di là di chi sarà il prossimo inquilino della Casa Bianca, questo monito, questo richiamo a prepararsi alla guerra vale in ogni caso. Infatti noi ci siamo un pochino cullati in Europa con la presunzione che la guerra è una cosa che non ci interessa. In realtà abbiamo vissuto, per così dire, una bolla di pace, quando invece al di fuori dei nostri confini la guerra è stata una cosa sistematica, anche molto ravvicinata a noi. Il monito della comunità un pochino di sicurezza e difesa europea transatlantica è quello di far comprendere all'opinione pubblica occidentale che questa eventualità non si può più evitare e che dobbiamo essere pronti, come lo sono stati poi gli ucraini, anche dal punto di vista di una resilienza psicologica a questo conflitto, ad una resilienza sociale di società che sta contando tantissimo, per esempio in Ucraina, e che in qualsiasi conflitto contemporaneo sarebbe necessaria.
Ecco, come avete potuto sentire, l'arruolamento della società viene teorizzato e propagandato come indispensabile, e non immediatamente dai governi, almeno non solo dai governi, ma viene in questo caso sostenuto scientificamente da questi think tank, da questi gruppi di pensiero, da questi gruppi con funzioni di consulenza, quasi delle agenzie di consulting mimetizzate, insomma, che forniscono la dimensione inequivocabile, incontrovertibile, scientificamente neutrale addirittura, perché sono esperti della corsa alla guerra totale come unico orizzonte possibile, non fosse che sono esperti stipendiati dalle principali aziende che beneficiano delle guerre e della crescita ipertrofica dell'apparato militare, perché anche di questo si tratta, non solo di guerra guerreggiata, ma di guerra potenziale, quindi di crescita ipertrofica delle forniture militari, aziende come Leonardo, come Thales, come Eni. Ma al di là di queste profezie potenzialmente autoavveranti, al di là della esaltazione della resilienza psichica del popolo ucraino alla quale dovremmo aspirare, i dati clinici invece sulla sofferenza psichica della popolazione ucraina, per non parlare ovviamente di quella Gazawi, ci segnalano come non ci sia condizionamento della cornice morale, non ci sia propaganda di massa che sia in grado di alterare gli effetti della guerra sull'integrità psichica di chi la vive, direttamente o indirettamente. Per esempio, l'ammirevole resilienza psichica della popolazione ucraina, al netto della sua impossibilità di esprimersi in termini attivi, vista la sostanziale censura mediatica e politica che contraddistingue praticamente tutte le guerre e ovviamente lo scenario della società civile ucraina. Ecco, questa ammirevole resilienza psichica si esprime a livello clinico con diversi studi internazionali che sottolineano le condizioni psichiche critiche della popolazione, soprattutto giovane. Possiamo quindi, riprendendo un po' il filo di questo approfondimento, possiamo quindi di suddividere la relazione tra sostanze psicoattive e guerra in due grandi categorie che mi pare si possano posizionare soprattutto sulla linea temporale intima dell'individuo inserito all'interno della guerra, la sua esperienza personale. Quindi sostanze durante l'esperienza dell'atrocità e sostanze successive all'esperienza delle atrocità. Nella prima categoria rientrano la maggior parte delle sostanze descritte nella prima parte di questo approfondimento, da quelle prestazionali a quelle disinibenti. Ora invece ci soffermiamo su quella della seconda categoria, post-atrocità, visto che è un tema molto attuale. Ad esempio in Israele da alcuni anni ci si prepara all'esperimentazione dell'MDMA in ambito psicoterapico per il trattamento del disturbo post-traumatico da stress, in particolare studi sostenuti dalla MAPS, Società Multidisciplinare per gli Studi Psichedelici. A fine settembre 2023, circa una settimana prima dell'attacco del 7 ottobre, era stata autorizzata dagli organi di valutazione sanitaria israeliani questa sperimentazione su un campione di popolazione e di terapeuti, mentre notizia più recente sembra che possano esservi inserite diverse persone sopravvissute al 7 ottobre, sia civili sia militari in servizio quel giorno. Di questa sperimentazione basata sull'MDMA, quindi su un empatogeno. Ovviamente balza subito agli occhi il fatto che in Israele si possa progettare e attivare questo tipo di intervento sperimentale, mentre la condizione perenne di induzione di trauma a cui è sottoposta la popolazione palestinese non susciti altrettanta attenzione. Ma del resto, per accedere al trattamento del disturbo da stress post-traumatico devi poter sopravvivere all'evento traumatizzante e non esservi ancora costantemente inserito, ammesso che vi sopravviva l'individuo appunto inserito all'interno dell'evento traumatizzante. Restando alla sperimentazione di MDMA per il trattamento delle persone con PTSD, con disturbo da stress post-traumatico in Israele, è interessante prendere in considerazione il fatto che sia un bacino molto particolare di sperimentazione, anche perché la società israeliana è inserita in un campo traumatico reso permanente in termini di violenza esercitata, in termini di violenza strutturale più o meno mentalizzata dalla popolazione, di violenza occasionalmente subita, ma di clima di minaccia costante e tutte le caratteristiche di quella che si può definire l'israelificazione della società, quindi di permanentizzazione anche politica della minaccia, con ricadute militari, sorveglianti, anche se in questo caso si affronta una parte del portato psichico e non tecnologico della israelificazione. Ma un altro contesto bellico classico da guerra sostanzialmente simmetrica, quantomeno in termini di dotazione tecnologica degli eserciti in campo, è quello ucraino. L'esercito ucraino sta lavorando alla strutturazione di un programma per la gestione dei traumi, appunto dei disturbi da stress post-traumatico, dei traumi da guerra, basato su ibogaina, alcaloide della radice sacra dell'iboga. In Ucraina da alcuni anni è presente almeno una clinica, la Medicomente, che pubblicizza anche in italiano, infatti il nome Medicomente credo sia proprio la brandizzazione per il pubblico italiano, per potenziali clienti italiofoni. Potete trovare il sito medicomente.com Dicevo appunto, in Ucraina è presente da diversi anni questa clinica che offre e pubblicizza percorsi medicalmente assistiti di disintossicazione, soprattutto da alcol e oppioidi, basati appunto su ibogaina. Ma al di là appunto del fatto che ci sia un investimento all'interno di cliniche private e all'interno di bacini di sperimentazione più estesi, e ricordiamolo che il contesto bellico ucraino è un contesto di enorme sperimentazione, appunto perché, come sottolineavo precedentemente, è la prima grande guerra simmetrica della contemporaneità, dove gli eserciti mettono in campo dotazioni tecnologiche pressoché simili, e dove il settore bellico sta sperimentando sia in termini tecnici sia in termini di marketing diversi prodotti. Ecco che quindi anche la sperimentazione di ibogaina può venire interpretata come uno scenario di proiezione anche sul futuro. Ma l'utilizzo in ambito clinico dell'iboga sta portando a un altro fenomeno, ovvero allo snaturamento, una vera e propria industrializzazione di una pianta sacra. Rendiamocene conto, la globalizzazione anche militare sta andando a colpire un culto, il culto sincretico degli ibiti. Il culto di una pianta che gli ibiti considerano l'albero della vita, sia l'albero della vita sia la pianta dei morti, perché affina i sensi fino a consentirti di percepire il non percepibile. Insomma, una pianta che soprattutto tra Gabon e Camerun ha un valore magico, ha un valore extra economico, un valore per la sua relazione con l'umano e con l'assoluto, che invece viene riportata alla dimensione valoriale della tecnica, con la sua metafisica di morte e la sua metafisica di quantità. E quindi una pianta non è più una pianta sacra, ma è un tot grammi di fibre, un tot milligrammi di alcaloidi, così come un umano è un tot di coefficiente di forza da impiegare per produrre o per uccidere. Insomma, abbiamo parlato da diverse prospettive di guerra e droghe. Questo approfondimento vuole proporre una riflessione sul ruolo che le sostanze psicotrope, come elemento di interferenza con lo stato di coscienza che chiamiamo realtà, che chiamiamo normalità, hanno sempre accompagnato l'umanità. Le sostanze psicotrope hanno sempre accompagnato l'umanità, dai gathering neolitici ai misteri eleusini. Hanno assunto una volta inserite invece adesso nella grammatica della tecnica, e in particolar modo in quella sua espressione estrema e al contempo chiarissima, distillata rispetto alla natura del pensiero tecnico che è la guerra, hanno assunto un valore decisamente diverso. Più in generale, pensiamo a due grandi ruoli delle sostanze psicotrope nella storia antica e recente dell'umanità. Estendere la conoscenza, espandere la conoscenza, sottrarre individualità o, al contrario, sostenere l'insostenibile. Ecco, la differenza tra l'assunzione rituale e l'edonismo depresso, che possiamo oramai definire normalizzato anche a livello estetico-culturale, pure approdando a Sanremo. Ecco, l'edonismo depresso in qualche modo è quella forma di utilizzo di sostanze per sostenere l'insostenibile di questo modello di civiltà, di questo modello di relazioni tra umani, tra umano e pianeta, tra umano e non umano. E vediamo come la capacità di alcune sostanze di consentire di sostenere l'insostenibile venga fortemente capitalizzata in ambito bellico.